Cioè, che vuol dire provocazione?
No, profonda convinzione.
Ah, convinzione. Ascolta, allora vediamo un po', sì. Tu era quel termine lì che ti interessava? Cosa hai pensato di questo, nella tua riflessione?
Io ho pensato che loro hanno imposto, diciamo, con la vita,
sì. Dice, si è diffuso, abbiamo detto, non solo in logo, in parola, ma in forza, in potenza, dynamis, e in Spirito Santo, e in greco dice pleroforia, polle, pleroforia, cosa vuol dire? Pleros vuol dire pieno, foria vuol dire portare qualcosa, no? Portare a pienezza, cioè si è diffuso, è come se indicasse un processo, capite? Non la parola soltanto, però la parola in principio, quindi non parola solo, ma potenza di Spirito Santo, non potenza che avvia un processo, ma potenza che è capace anche di portarlo a pienezza. Capite? È una progressione, si potrebbe dire, no? Non questo solo, ma questo e addirittura questo. Tu cosa pensavi di questa cosa? Di questo? Qui vedete. Sì, sì. Sì, sì. Sì, l'espressione profonda convinzione è un pochino, non mi sembra aderente, ecco, proprio al testo. Vedete un po', abbiamo un po' queste difficoltà a volte anche con le nostre traduzioni, pazienza, comunque magari quando siamo insieme ci aiutiamo anche a mettere un pochino a punto qualche. Ma ora, se volete, do un'occhiata. Ora, io non mi ci sono soffermato su quell'espressione nella mia riflessione personale, però possiamo cercare dove ritorna, è il versetto 5. Ecco. Pleroforia. Il termine è sconosciuto nel greco classico e anche nell'Antico Testamento greco non si trova questo termine. Si trova però nel Nuovo Testamento in Colossesi 2:2. Provate a cercare Colossesi 2:2. Vedete, questo è anche un modo di, no? Così nella vostra preghiera personale. A volte funziona la nostra memoria, no? Anche se non è proprio la parola esatta, precisa, però avete come una sintonia nella vostra testa tematica, no? La nostra memoria ci può aiutare. Colossesi 2:2, chi è che lo legge? È lo stesso.
Ma dopo aver prima sofferto ed essere stati insultati a Filippi, come siete già conoscenza.
Scusa, no, aspetta. Colossesi ho sbagliato io.
No, questo è Tessalonicesi.
Sì. Allora, 2:3. Allora, leggete qualcuno.
Che così i loro cuori vengano congiurati e così strettamente congiunti in amore, e si acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo.
Ecco, vedete qui? Vedete che non c'è convinzione? Allora, qui pleroforia è tradotto con pienezza, pienezza. Poi c'è della conoscenza. Qui Paolo prega perché questi qui hanno ricevuto il Vangelo, ma non basta il Vangelo. Bisogna crescere nella conoscenza sempre più della persona di Gesù e nel rapporto con Lui. Il Vangelo è l'inizio, la fede del Vangelo. Ma poi, vedete, ci vuole anche un po' quello che cerchiamo di fare noi. Cioè, questo amore per Gesù Cristo che ci porta a desiderare di arrivare a pienezza di conoscenza della sua persona. Non perché, diciamo, c'è una semplice curiosità, no, da esercitare, perché c'è una relazione che deve crescere con lui. Allora qui vedete, dice proprio così, perché i loro cuori siano consolati, dice lo spirito paraclesis, siano consolati e rafforzati nella carità e verso ogni ricchezza di pienezza di conoscenza. Qui questo è ampolloso. Allora, però vedete una cosa, cioè la conoscenza da dove deriva la pienezza della conoscenza? Cosa c'è prima? L'avete sperimentato, cioè i loro cuori siano consolati e rafforzati e agape. Carità non è l'elemosina. In italiano traduciamo con questa espressione caritas latina l'espressione agape, che indica lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio. Allora si può crescere la pienezza della conoscenza solo perché si è radicati nell'amore, perché senza amore non c'è nemmeno conoscenza. Questo Dante lo dice in un modo straordinario, no? Sì, prego, sì. Sì. Allora qui vedete, questa è una domanda importante, no? C'è una triade qui. Vedete, vi dice nulla questa triade? Fede, poi fede, com'è l'ordine? Fede, com'è? Ecco, noi abbiamo imparato, no, che le virtù locali sono tre: fede, speranza e carità. Però sapete perché le abbiamo messe in questo ordine? Perché carità c'ha l'accento sulla. Guardate, no, ma è troppo così, perché finiamo di fede, speranza e carità. E invece l'ordine sempre in Paolo è che c'è la fede, la carità e la speranza. Perché la speranza è un oltre. Noi le chiamiamo le virtù teologali, perché questo è un po' catechismo, mi rendo conto, ma insomma, perché si chiamano teologali queste virtù? Perché sono la sostanza della nostra relazione con Dio in Cristo e insieme sono un dono, perché la relazione è donata. Per esempio, una virtù io la posso possedere come dono naturale, ho una predisposizione, però questa predisposizione per diventare virtù, cioè capacità del soggetto, suppone un esercizio, no? Io posso avere, diciamo, delle abilità, delle qualità, ma se non le esercito, capite? Invece queste virtù si dice che sono, la teologia antica diceva, infuse, capite? Un altro modo di dire, un'espressione che indica quasi come tu metti un liquido, no, dentro, riversi dentro, infuse perché qualcuno dall'alto ce le mette. Perché? Perché si attivano nel momento in cui tu accogli il Vangelo. Guardate, la vita cristiana, la vita di fede, nel momento in cui inizia, ha questa struttura che dice fede, carità, speranza. Esattamente. Quindi queste... Allora, Paolo, poi, queste tre, modalità, questa triplice struttura della vita di fede, la aggettiva questo originale lui, l'opera ergo della fede, non è strano anche questo, la fatica corpus dell'amore e la pazienza della speranza, o la perseveranza, anche come, o l'attesa della speranza. Sono queste tre cose di cui i tessalonicesi sono pieni. Beh, se per esempio, so, le vogliamo considerare un po' tutte e tre, non le voglia, però vi faccio cercare un pochino a voi, Allora, pensate, qui Paolo usa un'espressione strana, perché dice l'opera della fede, ergon. Allora, guardate che negli scritti di Paolo fede e opere sono sempre contrapposti. Come mai che ti viene in mente l'opera della fede? Le mette insieme. Allora si fa una scoperta. Se uno, per esempio, prendesse tanti testi dove compare questa parola ergon, opera, vede che quando è al plurale, erga, le opere, si intende sempre qualcosa che ha a che fare con la legge. Cioè le opere in quanto frutto della capacità dell'uomo di essere gradito a Dio, di conquistare la salvezza attraverso la sua capacità morale, le opere. Quando Paolo lo sente dire al plurale, le opere, lì gli dà subito noia, va bene questa cosa, e dice che è la fede che ci salva. Ora qui però caratterizza la fede come opera. Allora, non so, ci sono molti testi in cui compare opere al plurale, la legge, per esempio Romani 3:20, 4:2, eccetera, eccetera, insomma, sono tante. Invece, quando compare al singolare, si intende in genere l'opera che compie Dio stesso, l'opera. Dio fa una cosa sola, sì, perché poi uno dice, mi fai la grazia di quello, mi fai la grazia di quell'altro. Noi smistiamo, come dire, no, beh, ma alla fine il Signore fa una cosa sola, ci ama, no? E in questo amore ci dona una relazione. Allora, provate a cercare, per esempio, uno di voi cerca Romani 14:20. Un altro, cominciamo di qui, Romani 14 a questa parte, poi invece tu cerca 1 Corinzi 15:58. E un altro ancora accanto lì, il Cosimo, per esempio Filippesi 1:6. Romani 14:20. Ascoltiamo Lettera ai Romani.
Non distruggere a causa di un cibo l'opera di Dio. Tutto è puro, ma è male per chi mangia dando scandalo.
Allora, qui Paolo è una questione, no, che mi affronta. Cioè, io posso mangiare di tutto, no? Però quell'altro che è più debole della coscienza, se io mangio quello che per lui invece sarebbe vietato, lui si scandalizza. Allora Paolo dice, rinuncia alla tua libertà, non distruggere l'opera di Dio, che è un'opera come lo spegnere l'omicidio, no? Magari è un'opera che ancora non ha preso, no? Ecco, allora, quindi è quello che Dio sta facendo nelle persone. Poi per esempio Filippesi 1:6, prendiamo. Allora, colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento. Capite? Quindi qui c'è un agire di Dio fedele che porta avanti quello che ha iniziato. 1 Corinzi 15:58.
Perciò che rimanete saldi e irremovibili, provvedendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Allora, vedete qui, si dice, voi fratelli progredite nell'opera del Signore. Cosa vuol dire? Una crescita. Quindi è l'opera che Dio fa in voi, però c'è anche un vostro contribuire in qualche modo a secondare, no? Quest'opera che Dio compie. E allora la vostra fatica non sarà vana. Cioè, lasciate lavorare il Signore. Come? Sì, no, si tratta di categorie diverse, ovviamente non ha una comparazione immediata, però il regno di Dio è quell'esercizio del suo potere nella nostra vita, nel mondo, che poi in fondo è la sua opera, no? È il suo operare. Sono modi diversi, no? di indicare cose che però si richiamano. Oppure, per esempio, l'opera Ergon è quanto il Signore stesso compie però attraverso il credente. Per esempio, nella testimonianza del Vangelo. Prendete sempre 1 Corinzi, il capitolo dopo, 16-10.
Fate che non sia troppo vivere nel Signore, non troppo che non sia, che non si trovi con sedizione verso di voi. Anche lui, infatti, lavora con me per l'opera del Signore.
Ecco, dice, quando viene a trovarmi Timoteo, insomma, non lo fate sentire in soggezione, perché lui è come me. Lavora per l'opera del Signore. Allora qui l'opera è del Signore, vedete come sono precisi, cioè noi siamo collaboratori, non è che siamo i capi, no? Noi collaboriamo con il Signore, questo è l'apostolato. Cioè quindi l'apostolato è l'esercizio, si può dire, una coltivazione che l'Apostolo concorre ma nel cuore dei credenti, nella vita delle comunità cristiane, dove però è il Signore che fa crescere, muove, no? E porta fino al frutto. Possiamo anche prendere Filippesi 2,30, così abbiamo. Chi è che ci è arrivato? Filippesi 2,30.
Perché per l'opera di Cristo rischiò la morte, mettendo a repentaglio la sua vita per soffrire al servizio che non potevate presentarvi voi.
Allora, vedete, anche qui si dice del rischio che l'Apostolo corre per l'opera di Cristo. Allora, l'opera, quando Paolo la usa così, l'opera è quello che Dio compie, quello che compie nel credente e attraverso il credente, quello che compie soprattutto nella diffusione del Vangelo. L'opera di Dio è quella che le figure apostoliche, no, contribuiscono in qualche modo a far crescere con la diffusione del Vangelo. Vi vengono in mente degli altri testi, andando così a memoria, dove c'è opera, l'opera di Dio, fede, credere? Giovanni, per esempio, ti ricordi così? Guardate, quando, dopo il racconto dei pani, capitolo 6 di Giovanni, questi giudei seguono Gesù, e gli dico, e Gesù dice, voi venite non perché avete visto un segno, ma perché avete mangiato, no? Procuratevi ergazeste, cioè ergon, no? Operate per il cibo che non perisce, che Dio vi dà. E loro chiedono, cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Vedete, parlano al plurale. È sempre lì la domanda. Insomma, alla fine il rapporto con Dio e l'esito è nelle mie mani. E come risponde Gesù? Questa è l'opera di Dio, credere. Allora vedete l'opera della fede? che credere è già un'opera, perché insomma, se uno dice ma io faccio questo, io faccio quest'altro, no? Io per esempio quando da ragazzino mi piaceva cercare il Signore in queste cose, no? Nelle parrocchie però il trend era quello di fare gruppi, volontariato, eccetera, no? E quando c'era queste riunioni, ma te che fai? Qui non qui. Ma che faccio? Intanto ho avuto pazienza ad ascoltarti e di sopportarti, no? Quello che devo fare. No, questa è già un'opera, se volete, no? Non è mia. Però capite, noi abbiamo sempre dentro una conversione rispetto a queste cose, che perché, guardate, perché si dice l'opera della fede? Perché è una virtù, abbiamo detto, teologale, che la compie il Signore, no? È un'azione di Dio, ma è anche un'azione nostra, perché la fede non è un'adesione intellettuale, è un movimento relazionale, personale, perciò è un'opera la fede, perché la fede è un mio andare a Gesù, è un mio lasciare per Lui, è una relazione, ma in questo senso si usa ergo, opera della fede, capite? Ma non ha niente a che fare con la mentalità giudaica. La fede, innanzitutto, è l'accadere di qualcosa che ci interpella e a cui noi rispondiamo. In questo senso è un'opera che è anche nostra nello spirito. Per esempio, un altro passo di Giovanni molto bello, no? La Samaritana, guardate i campi che biondeggiano, questa messe che si sta quasi per raccogliere, io vi ho mandato a raccogliere quello che voi non avete seminato, altri hanno seminato e voi siete subentrati nella loro opera. Vedete, anche qui ha a che fare con la diffusione del Vangelo, ma non con la diffusione propagandistica del Vangelo, ha a che fare con l'adesione di fede al Signore. Dice Gesù, sempre Vangelo di Giovanni, io sono venuto per fare la volontà del Padre e compiere la sua opera. Sono solo questo. Poi abbiamo quell'altra espressione, copos tes agapes, la fatica della carità, che è la prima carità. La carità, dopo la fede, cioè se l'inizio della vita cristiana è un atto sfidarmi di qualcuno, questo fidarmi fa irrompere in me una forza di amore. Cioè questo qualcuno riceve nella fede, io gli do il permesso di amarmi. Capite? Ma pensate a una dichiarazione d'amore. All'inizio, prima di dire sì, c'è timore, c'è. Quando poi ha detto di sì, tu col tuo sì dai a una persona il permesso di amarti, di prendersi le sue libertà con te. Allora l'amore di Dio, Romani 5, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Riversato l'amore. Si attiva una capacità di rispondere con la nostra vita all'amore del Signore. Ma che la carità sia faticosa, che l'amore sia faticoso, noi facciamo esperienza. Perché questo non corrisponde a uno slancio, perché all'inizio può esserci una gara non faticosa, ma poi la fedeltà, il permanere in quell'atto di fede originario ci porta a esprimere una gara anche faticosa. È la pazienza che devi avere con gli altri, ma nella famiglia, i rapporti coniugali, i rapporti con i figli, la fatica della carità con i figlioli, no? Qui non c'è bisogno di andare. Il copos è quello, per esempio Paolo dice il copos mio è questo continuo essere al vostro servizio per la crescita della vostra fede, è una fatica della carità. Allora che cos'è la speranza? Io lo scorciamo un po' perché si fa tardi. La terza di queste virtù teologali. Guardate che quando noi siamo, accogliamo, ci fidiamo e ci accorgiamo di essere amati, quell'amore che riceviamo non ci apre gli orizzonti nuovi. È capace di togliere, diciamo, dagli orizzonti angusti la nostra vita di prima e di dilatarla. Cioè, l'amore quando entra nella tua vita ti porta a fare progetti, poi sono strampalati, no? Sono a volte così, un po' troppo. Però ti fa percepire che la vita va oltre quel momento lì. Cioè, l'amore quando entra nella tua vita apre il futuro. Sperare. L'uomo normale, l'uomo della strada, fa l'esperienza che vivere e sperare sono la stessa cosa. Perché se tu togli sperare, non vivi più. Disperazione vuol dire depressione, suicidio, no? La speranza è il nostro modo di guardare la vita. Certo, nel senso appunto di quello che è ciò per cui noi viviamo e facciamo tutto. Allora, perché qui la speranza è connotata con il pomonè, che vuol dire rimanere sotto, sopportare, oppure aspettare come sotto un peso? Perché la speranza è caratterizzata così? E quindi, anche qui vedete l'accostamento con altri brani sarebbe interessante. Per esempio, nella lettera agli Ebrei. Nella lettera agli Ebrei, qualcuno prende Ebrei 10:36 e un altro prende Ebrei 12:1. Sì.
Perché fatta la volontà di Dio, ottenendo ciò che vi è stato promesso.
Ecco, allora vedete, io ho fatto la volontà di Dio, io ho creduto in Lui, credo in Lui, quest'opera della fede si rinnova, la fatica della carità, e le promesse di Dio, però non vedo. Però la speranza è ciò che non mi fa tirare tutto via, anche se non vedo ancora il risultato, no? Il frutto di ciò per cui ho creduto e ho amato. Guarda che questo figliolo non c'è verso, ci ho provate tutte, cioè un genitore, pensate, no? Lo butto via, smetto di avere relazioni con lui. Ecco la speranza. Ma questa speranza si radica nella fede e nell'amore. Non è da sola, è perché lo ami che speri. Ebrei 12:1, provate a leggere anche questo.
Anche loro due che ci circondano, così grande il numero di testimoni, del vostro tutto ciò che hanno chiesto e ricercato che ci assegna, corriamo con perseveranza nella forza che ci sta davanti.
Con perseveranza, quindi anche qui vedete c'è qualcosa che è iniziato ma non è ancora arrivato alla meta. Ecco la speranza. Ma la speranza è come se la meta la vedesse già. La meta la vedesse già, no? C'è una immagine molto bella di, mi pare, di Claudette di Peggy, di Peggy, in cui ci sono queste tre sorelle. Sono due sorelle, sono grandi, mature, e poi c'è una sorellina più piccola, no? Che sta nel mezzo. Visto come fanno i bambini, molte corrono avanti, no? E queste la tengono, no? La fede e la carità sono le sorelle più grandi, cioè ti tengono in piedi, no? E ti impediscono di cadere alla bambina, ma è la bambina che vuole correre avanti, no? E queste due la devono anche assecondare, capite? È un'immagine molto bella, tenera quasi, per dire, queste virtù teologali, ma io non so come le immaginiamo noi le virtù teologali. Non sono tre cose, è un flusso unico di vita secondo lo spirito. Per esempio, guardate, se io aderisco al Signore e Lui compie in me la sua opera, evidentemente in me si attiva l'amore, sono capace di amare, la fatica dell'amore e la speranza, no? Che mi fa perseverare in questo amore. Ci siete? Mettiamo che io col peccato, io faccio qualcosa di grave contro Dio, contro gli altri, perdo la carità. Ho perso anche la fede. Ho perso la speranza. Se perdo la carità, un barlume di fede e di speranza rimane. Rimane la fiducia. No? Che se io ho mancato Lui è fedele, e rimane la speranza che se io glielo chiedo Lui mi perdona, cioè che anche se io ho mancato e ho perso l'amore, c'è una quota in qualche modo di speranza che mi fa ottenere il perdono, se no non avrebbe senso il sentimento. Perché uno si perde? Perché evidentemente ha l'attesa di poter essere perdonato. Ma senza la carità la fede diventa qualcosa di morto. Per esempio, la cosiddetta fede, diciamo, non so, dei bestemmiatori, di gente che, no? Conoscono Dio, no? Conosci Dio ma ti metti contro di Lui. C'è una quota di fede. No? Cioè, che è una fede ovviamente che non è più una relazione, non è più una fede relazionale di adesione, di accoglienza, però è qualcosa che in qualche modo ti consente di poter accedere ancora a un amore che ti viene nuovamente offerto. Guardate, la cosa che ci accade quando noi adesso ci andiamo a confessare, no? Se anche avessimo un peccato mortale sulla coscienza, peccato mortale vuol dire che proprio perché abbiamo mandato via l'amore, noi non siamo capaci di un pentimento vero, perché ci si pente solo se si ama, no? Però è sufficiente che noi diciamo, ma insomma, io lo so che questo qui mi perdona, ho sbagliato, ci sto male dentro, mi tormento, non sono più quello di prima, vado da Lui per essere perdonato. Nel momento in cui mi perdona, ecco la necessità di chiederlo il perdono e sacramentalmente, perché da soli non lo possiamo fare questa operazione qui. Uno dice, me la giusto da me con Lui, sì, da te cosa ottieni da Lui? Perché non è una questione così, no? Di cui io ho in mano. C'è una libertà e un'attività nel perdonare. Quando io sono perdonato e si riaccende in me l'amore, io dico, ma guarda te questo qui come è stato buono, io ho fatto così male, ma allora non solo mi dispiace perché ci stavo male, mi dispiace perché l'ho fatto a te, perché ora è stato te. Ma dire questo non significa già amare, capite? L'amore, quando ci viene ridonato nel sacramento del perdono, produce in noi il pentimento. Il primo effetto è un pentimento, che però non è un pentimento amaro, è un pentimento dolce, è un pentimento sereno, perché siamo confortati dal fatto che siamo rientrati nell'amore. È un pentimento in cui la speranza si dilata ancora di più. Per esempio, è possibile avere una perseveranza senza carità? Una speranza perseverante senza carità? Se per esempio prendete il libro dell'Apocalisse, la lettera a Efeso, alla chiesa di Efeso, no? Io ammiro la tua perseveranza, hai sopportato molto, sei stato qui, sei stato là, hai patito, hai pena, ma hai perso l'amore di un tempo, ravvediti. Bene, forse siamo arrivati all'orario, non vogliamo. Non lo so, continuiamo. Bene, la prossima volta abbiamo il capitolo 2. E man mano che, diciamo, anche da parte vostra, no? C'è anche un. Potete anche, potrebbe essere, non lo so, che magari, non so, una volta dentro questa settimana vi ritrovate anche tra voi qualcuno, insomma, qualcuno forse lo fa già, no? Ecco, questo magari può aiutare. Ma dove nasce? Non lo sappiamo esattamente com'è. Forse l'interpretazione di alcune parole di Gesù, forse nel Vangelo viene riportata l'espressione, dice, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano accadute, no? È il discorso escatologico. Immaginava quella generazione di essere trovata viva al ritorno del Signore. E un po' perché comunità che vivevano sostanzialmente dell'elemento garante degli apostoli richiedevano che prima della fine di questi qui, no, il Signore tornasse. Invece poi impariamo che queste comunità cominciano a prendere coscienza della possibilità di trasmettere il carisma apostolico attraverso una modalità sacramentale istituzionale. E allora il Nuovo Testamento registra già questo passaggio, le lettere pastorali, Timoteo, Tito, per esempio, no? Bene. Vi leggo in fondo a uno dei Tessalonicesi, così concludiamo. Guardate, in cima alla lettera si parla di fede, carità, speranza. In fondo al capitolo 5, si dice così: quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano, noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti ci ha destinati ad ottenere, non alla sua ira, anche questo sarebbe stato un termine che torna anche alla fine, l'ira da cui Gesù ci libera, non ritorna questa ira di Dio. Finisce proprio con questa ira avventura dalla quale Gesù ci libera. La prossima volta magari riprendiamo alcune cose che di questo.